Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Anubi contro lo sciacallaggio mediatico. Si ricomincia un nuovo anno dopo i propositi e i bagordi dell'estate, anzi prima i bagordi, poi dopo vengono i propositi per ricominciare l'anno con più grinta, così si dice, anche se gli inizi mettono a, come dire, a dura prova il nostro sistema nervoso, che per insomma almeno un mesetto diceva beh stai esagerando, un mesetto negli anni 90, adesso nel 2025 chi si prende 3 giorni, una settimana, i più fortunati 2 settimane, insomma comunque un po' di stacco dai, io penso che ci sia stato e si ricomincia, e allora bisogna avere l'energia giusta per farlo, per sopportare tutte le rotture di scatole che l'incombenza quotidiana ci mette di fronte. E allora ecco che Anubi contro lo sciacallaggio mediatico può essere il compagno giusto il giovedì sera alle ore 21 circa, tramite la voce del cui parlante Valentino e anche quella dell'amico e collega Alessio Ramaccioni.
Ciao a tutti, blues alla casa, uccidili tutti. No, allora, un saluto a tutti. In realtà non ho mai smesso di occuparmi di radio quest'estate, a differenza di Valentino che è andato a gozzovigliare, non so, alle Maldive, o forse l'estate prossima tutti alla Riviera di Gaza.
Tutti alla Riviera di Gaza, facendo attenzione a dove si mette piedi, però, dove si mettono i piedi.
Certo, perché magari...
perché insomma bisogna vedere su cosa viene costruito questo progetto avveniristico quanto spaventoso.
A cui pare abbia partecipato anche la fondazione, non so che, l'agenzia di Tony Blair. È uscito lo scandalo quest'estate che anche
non lo sapevo.
Sì, ma è incredibile. No, dicevo, io mi sono un pochino dedicato alla radio quest'estate, proseguendo a lavorare sul podcast, sulle trasmissioni sul podcast Cronache di Gaza, che sono giunte al quinto episodio. Ovviamente sono episodi lenti e preziosi, perché arrivano appunto da Gaza e non è facile far arrivare materiale da Gaza, e poi facendo partire come redazione di Radio Città Aperta il podcast, una nuova serie di podcast speciale Global Sumud Flottiglia. Sapete tutti cos'è la Sumud Flottiglia?
Noi abbiamo... No, senti, lo vuoi spiegare un attimo?
La Sumud Flottiglia è una flotta di navi, è una missione umanitaria che sta partendo in questi giorni dalla Spagna, da Genova e poi dalla Sicilia. Una spedizione umanitaria costruita in poco tempo, costruita come spunto su una marcia di questo inverno, insomma, che doveva passare per l'Egitto e arrivare in Palestina, allora, ci è arrivata.
Perché questo nome? Globale Flottiglia si capisce abbastanza.
Sumud lo sai che non lo so, però l'ha spiegato Barbero, adesso lo tiriamo fuori.
Lo puoi spiegare, perché è una domanda che in rete ho letto e diceva Valentino, non potevi informarti visto che hai letto la domanda? Io sono un somarone.
No, ma
purtroppo
noi non ce ne frega niente. Noi,
anche noi facciamo... per l'anno in corso mi confermo un asino.
Sumud. È una parola araba che significa resilienza, perseveranza, fermezza e resistenza. È un concetto sociopolitico. Uno studio del 2017 ha definito Sumud un concetto sociopolitico che indica un approccio esistenziale ma anche un tratto identitario dei palestinesi, difficile da tradurre. La resilienza, ma in realtà quando noi presentammo i podcast Cronache da Gaza qui a Roma, il GAP a San Lorenzo, ci fu la giornalista Chiara Vesani che spiegò questo atteggiamento dei palestinesi, questa resilienza, che poi è anche, chiamiamola resilienza per capirci, che è anche indispensabile per chi è costretto da decenni a vivere senza la certezza di una propria terra, cioè la certezza della terra ce l'hanno, di una propria patria, di un proprio stato, della propria sicurezza quotidiana.
Però scusami Alessio, ti chiedo proprio anche se può sembrare un po' lapalissiano, ti chiedo proprio il motivo di ognuna delle tre. Cioè, per esempio, ripeto, può sembrare ovvio, ma global, perché cioè non è solo una mera
80
cosa...
paesi del mondo.
Infatti.
Sulla flotta che sta partendo in questi giorni, composta da circa 60 navi, quindi parliamo di una della più vasta operazione umanitaria dei tempi contemporanei che si ricordi. Sono presenti quindi centinaia di attivisti che provengono, ce l'ha spiegato Maria Elena Delia, che è la portavoce italiana della Global Sun Flotilla, e potete ascoltare nello speciale Global Sun Flotilla di Città Aperta, che trovate sul nostro sito alla voce interviste. Ci sono tutti i podcast, i primi tre e il quarto che uscirà domani. Lei spiega che ci ha spiegato che questi attivisti appunto provengono da 80 paesi del mondo. È stato cercato di fare in modo che ogni paese del mondo avesse almeno un attivista imbarcato sulle navi, per dimostrare, per rappresentare appunto quanto il problema della fine del genocidio da Gaza e appunto il tema della questione palestinese stia a cuore a tutto il mondo. Global Sumud, per intestarlo a questo atteggiamento, a questa parola che può essere tradotta come resilienza, riferita a un atteggiamento del popolo palestinese. Flottiglia, perché appunto è una flotta di navi. C'erano già state delle flottiglie precedenti, anche se numericamente molto più piccole. Proprio Maria Elena Delia ci ha ricordato.
Ma tu le sai quantificare? Cioè,
non so quante sono le navi adesso. 60 hanno detto. 60 navi, circa 60 navi, barche, ovviamente.
Cioè, e l'idea, ma ti chiedo veramente, lo chiedo anche per chi ci sta ascoltando, perché magari l'ha letto, ma non si è mai interessato. Cioè, l'idea qual è? Che queste 60 navi si presentino.
Sono già. Hanno, allora.
Perché io avevo letto, per esempio, che la partenza era venuto tipo un temporale.
Allora la partenza è stata differita. C'è stata una prima partenza il 31 da Barcellona e da Genova, con navi cariche quasi esclusivamente di materiali. A Genova era stata prevista la raccolta di 40 tonnellate di materiali fra cibo, aiuti umanitari e medicinali. Ne sono stati raccolti 300 tonnellate, quindi immagino che saranno state anche aumentate forse le navi, perché allora tutti questi forse, com'è possibile se so una settimana che sta a fare interviste? Perché molte informazioni il comitato, diciamo, il gruppo non le danno per motivi di sicurezza, perché si sa che questo tipo di operazione umanitaria è osteggiata dallo Stato di Israele, e magari c'è anche il timore che altri paesi, diciamo, che vivono questa duplicità, no? Perché per esempio noi viviamo in un paese in cui anche a livello sulla Global Sun Flotilla ci saranno 4 parlamentari italiani, 2 europarlamentari e 2 parlamentari nazionali, però viviamo in una parte di mondo
tutti di AVS?
No, AVS, PD, una di AVS, 2 del PD e uno di Movimento 5 Stelle, un senatore del Movimento 5 Stelle, mi pare, è un deputato e un europarlamentare del Partito Democratico e un europarlamentare di AVS, che tra l'altro la voce della deputata di AVS è nel quarto episodio dello speciale su Global Sun Flotilla, che manderemo in diretta domani alle 18:10 qui alla Città Aperta, e il cui podcast sarà disponibile a partire da sabato mattina. Un po' di informazione per chi ci segue. Però sappiamo bene come il nostro paese, l'Unione Europea, la NATO, no? Tutti questi abbiano rapporti con Israele, commerciali, economici, politici, militari. Quindi immagino, non è stato mai espresso, ma io mi immagino e penso di non sbagliare, che si tema che non solo Israele, diciamo, a un certo punto impedirà l'accesso di queste navi al porto di Gaza, porto tra l'altro che non esiste più, perché il porto di Gaza è stato completamente distrutto da Israele, ma magari che ci sia qualche paese occidentale che per motivi di sicurezza addotti, per motivi di non lo so, possa, diciamo così, fare il lavoro sporco per Israele, nel senso impedire alla flotta di arrivare a destinazione. Il progetto ufficiale è quello di attraversare il Mediterraneo e arrivare a Gaza. C'è già l'accordo con alcune ONG, con alcune organizzazioni presenti a Gaza per scaricare il materiale e distribuirlo. Se poi questo avverrà, Valentino, diciamo, la razionalità ci dice, rispetto anche a quello che è avvenuto in passato, che non avverrà questo, perché Israele ha già annunciato per bocca dei famosi due ministri, alcuni ministri, fra cui i famigerati direi Smotrich e Ben-Gvir, che gli attivisti della Sum Fortress saranno trattati alla stregua di terroristi e quindi gestiti in questo modo da Israele nel momento in cui saranno intercettati. Certo, abbordare 60 navi è un'operazione che ha la sua complessità, non lo so. Io non sono né un marinaio né un pirata.
Ma è per questo che volevo capire, cioè, se loro riescono a presentarsi in 60?
Beh, 60, 58, 70, insomma,
no, quello che è, quello che è, non è quello.
La navigata, il viaggio, la traversata la faranno insieme, nel senso, da Barcellona stanno andando in Sicilia, mi pare Siracusa e Messina. Partiranno, poi c'è un meeting point che non è stato comunicato dai motivi di sicurezza, in cui saranno raggiunti dalle navi che partiranno da Tunisi, mi pare, e poi quando si saranno ritrovati tutti, penso in un punto del Mediterraneo che è considerato il meeting point, faranno rotta verso Gaza. Questo è il piano. Poi, ripeto,
tu Alessio, questa sera che contenuti ci puoi far sentire?
Allora, io per inaugurare diciamo questa prima puntata di Partenza di Danubio avevo pensato di proporre l'intervista, il primo episodio dello speciale Global Sulla Fottiglia di Città Aperta, in cui appunto Maria Elena Delia, che è la portavoce, spiega nei particolari quello che è avvenuto nei mesi precedenti a questi giorni e quello che sta avvenendo in questi giorni e quello che avverrà. I tre podcast sono il primo è l'intervista alla Delia, il secondo è l'intervista a un attivista e un operatore umanitario italo-bosniaco che sarà imbarcato, okay. E il terzo contiene una serie di voci che fa riferimento al ruolo dei portuali di Genova e in generale dei portuali, diciamo, e del Mediterraneo, il ruolo che hanno avuto adesso nel contribuire all'organizzazione globale sulla Fruttiglia, precedentemente nell'opposizione al passaggio delle armi destinate a Israele, delle armi in generale, attraverso i porti.
Questa cosa era già successa anche in passato.
Il ruolo per esempio, c'è il CALP, no? Il collettivo autonomo lavoratori portuali, che ha un protagonismo molto importante in questo ambito. C'è USB Porti, il sindacato di base, che ha un ruolo molto importante in questo ambito. E se ne parla nel terzo podcast. Nel quarto, che uscirà a breve, c'è un report con le voci, fra cui quello di Benedetta Scuderi, che è l'eurodeputata di AVS che sarà imbarcata, dal Senato, ieri alla sala Caduti di Nassiria, che da inviati, diciamo, parlamentari quali siamo io e te, detto così siamo quasi persone serie, però è vero,
cioè, no, ma non diciamo
vabbè, ci capita di andarci a lavorare spesso lì, è stato bello entrarci invece che come agenzia di stampa YYZ, come Radio Città Aperta, abbiamo seguito la conferenza stampa che si è svolta ieri dalle 12 più o meno alle 13:30.
Tu Alessio hai riportato
tutto
Radio Città Aperta all'interno del Senato.
Sì, forse non c'era mai stato, non lo so, penso di sì, penso che ai tempi di Cinzia Dulizia, ai tempi insomma dell'FM,
beh, dai, sarà capitato
sicuramente, però insomma erano un po' di anni che Radio Città Aperta, che la redazione giornalistica di Radio Città Aperta non veniva proprio col microfono, ho tirato fuori il microfono con insomma. Ma è giusto così, Radio Città Aperta è giusto che sia in questi posti,
è giusto che sia così.
È faticoso perché, come voi tutti sapete, qua è tutta autoproduzione, però piano piano
è faticoso, ed è per questo che tu che ci stai sentendo sul nostro sito
radiocittaperta.it
c'è un bel bottone dove puoi donare. Se tu doni ci sostieni e praticamente Radio Città Aperta riesce a tornare nei luoghi che le sono propri. Quindi non solo negli eventi, non solo nella musica, ma anche nella politica, insomma.
Nella politica, nell'informazione, che paradossalmente è la parte più difficile, perché uno appunto per costruire un percorso editoriale
dovrebbe avere una redazione
una redazione strutturata di persone,
e soprattutto dare dei mezzi a questa redazione, perché sì, la redazione, il materiale umano lo puoi anche avere, ma poi questo materiale umano deve essere dotato a sua volta di materiale, come tu hai citato i microfoni, ma
certo,
ci sono camere, certo, videocamere,
certo.
Poi c'è la parte del montaggio. Insomma, non voglio annoiare chi ci sta sentendo, ma insomma, se chiediamo di donare e se chiediamo di sostenere il progetto Radio Città Aperta, è perché sostenerlo è proprio la parola corretta in italiano, cioè una redazione giornalistica, una redazione informativa, una redazione musicale, gente che va agli eventi, gente che cerca di far uscire dalle quattro mura della piccola radio che siamo, Radio Città Aperta, però ha ovviamente delle spese, e non, oltre le spese di gestione. Basta, non vi voglio annoiare.
Io direi un brano musicale, e poi proponiamo la prima puntata, il primo episodio dello speciale Global Subito Fruttiglia di Radio Città Aperta, in cui Maria Elena Delia, portavoce appunto del Free Gaza Free Movement e di Global Subito Fruttiglia, spiega nel dettaglio quello che sta avvenendo e quello che avverrà.
Andiamoci a sentire qualcosa degli Assalti, che sono degli amici della radio. Insomma, ogni volta che Militant mette mano e bocca al microfono, insomma, c'è sempre da sentire. Assalti frontali, notte immensa, e poi ritorniamo qui in diretta per Anubi.
Devo lottare per reggere l'urto della realtà ora. Ero incazzato e lo sono ancora. E anche amorevole a casa, a scuola, al parco. Voglio rime più wicked. Guardo i fratelli giocare a cricket. Parlo coi bestie, passiamo il weekend. Non è sta sociale, una guerra sociale che butta per terra. Chi trova una luce la ferra, non ci vuole il binocolo. Il governo odia il suo popolo, perché il popolo ha la corona. È così che funziona, Costa d'Avorio, Marocchino, Eritrea. Venite qui intorno, scambiamo le idee. Si nasce e si muore con la Palestina nel cuore. Si nasce e si muore in questo stato d'agitazione, pensando sempre di aver sbagliato, perché il mondo è malato e ci fa credere d'essere deboli. Ma siamo forti, il cervello comanda, facciamo noi propaganda. Andavamo coi treni in Olanda, occupando stazioni, cantando canzoni. E basta, basta esitazioni. Tutta la vita cercando un posto migliore, senza stati, nazione, senza religione. Storia bandita, rivoluzione. E la voglia ritorna più forte di prima, nel mondo di bombe, Hiroshima, Jabalia, rifugi che è nord o Gaza. E noi a darci courage nella plaza.
Continuerò, io continuerò a essere come sono, per tutti i miei sbagli mi assolvo e perdono. Continuerò e accendo un falò nella notte immensa, perché sono immerso nella resistenza.
Tutta la vita cercando un posto migliore, in quella storia infinita, in quel luogo del cuore, dove c'è chi soffre e chi è sotto. Sembra un gioco, ma poi sotto sotto ci siamo tutti dentro col botto. E non parliamo di quello che manca, scrivere stanca, anche più pensare. Ti mettono in gabbia, ti trattano male, e che devi fare? Noi ci troviamo ancora dove è giusto stare. E io vado al lavoro, al fronte, dall'altra parte del ponte. Lascerò lì le mie impronte, cambierà tutto in meglio, questo è sicuro. E non importa ora quanto fai il duro, ma quanto sei in gamba, buttare giù l'altro muro.
Tutta la vita cercando un posto migliore, senza stati, nazione, senza religione. Storia bandita, rivoluzione. E la voglia ritorna più forte di prima, nel mondo di bombe, Hiroshima, Jabalia, rifugi che è nord o Gaza. E noi a darci courage nella plaza. Continuerò, io continuerò a essere come sono, per tutti i miei sbagli mi assolvo e perdono. Continuerò e accendo un falò nella notte immensa, perché sono immerso nella resistenza. Continuerò a cercare un falò nella notte immensa, perché sono immerso nella resistenza.
E ritorniamo in diretta Anubi contro lo sciagallaggio mediatico, sempre Valentino De Luca in voce con Alessio Ramaccioni. Allora Alessio, senza perdere ulteriore tempo, andiamo avanti.
Tra l'altro Valentino, siamo dentro Anubi, ricordiamocelo sempre, contro lo sciagallaggio mediatico. Andatevi,
ho detto al ritorno della...
No, nel senso, andatevi, che voi che ascoltate, a vedere che tipo di commenti parte della stampa e dell'opinione pubblica sta esprimendo sulla gente che partecipa alla Coppa Nessuno Fruttiglia, che ricordiamo sono dei volontari che salgono su delle barche in mezzo al Mediterraneo, diciamo in condizioni comunque, per carità, però non è certo una spedizione militare, quindi con dei margini di insicurezza abbastanza ampi, e che vanno presumibilmente a farsi assaltare e arrestare, catturare dall'esercito israeliano, che di questi tempi non è proprio la non migliore certo. Forza, diciamo, la forza armata nelle cui mani finire. Ecco, si parla di gente che lo va per protagonismo, che va a farsi la croce, cioè,
sì, vabbè, insomma,
sminuendo e cercando di togliere significato a un'operazione umanitaria importante.
Vabbè, ma internet lo sai, no? Che vabbè. Insomma,
no, per ricordare comunque già il nostro punto di vista comunque è contestuale.
Allora, Alessio, noi che cosa stiamo per
ascoltando
andare a sentire?
Il primo episodio del podcast del ciclo di trasmissioni speciale Global Sumud Fruttiglia, che come redazione di Radio Città Aperta, sentite la mia voce come conduttore, ma come redazione di Radio Città Aperta stiamo producendo in questi giorni, che seguirà la fase preliminare, la partenza, e avremo anche corrispondenze in diretta dalle navi fino a quando sarà possibile averne. Circa tutti i giorni noi proporremo i contenuti, ovviamente del giorno prima, perché farlo in diretta rispetto alla condizione tecnica della trasmissione potrebbe non essere semplice.
È corretto dire curato da Alessio Ramaccioni?
Curato da Alessio Ramaccioni, dalla redazione di Radio Città Aperta.
Perfetto, special Global Sumud Flottiglia, primo episodio. Noi vi salutiamo
e vi lasciamo all'ascolto.
E vi lasciamo appunto all'ascolto di questo interessante contributo. Mi raccomando, per altri contributi seguiteci sempre sui nostri social, e comunque li trovate tutti quanti sull'home page, ci sono proprio dei banner
grandi. La voce intervista, abbiamo messo la voce intervista perché i due banner principali sono Cronache da Gaza e Voci contro la guerra, che sono i due audio reportage che stiamo portando avanti in questi mesi come redazione. Nella sezione interviste trovate invece speciale insomma su Fruttiglia.
Alla prossima, buon ascolto a tutti quanti i radioascoltatori, insomma, di Radio Città Aperta, Global Sumud Flottiglia speciale, primo episodio.
Radio Città Aperta presenta speciale Global Sumud Flottiglia.
Bene, come annunciato dalle nostre piattaforme social e dal sito, inizia oggi il racconto di Radio Città Aperta, il contributo al racconto da parte di Radio Città Aperta del viaggio della Global del Sumud Flottiglia, che vuole rompere il blocco israeliano a Gaza, vuole aprire un corridoio umanitario verso Gaza. È un viaggio che ha delle caratteristiche veramente incredibili, quasi, ma poi capirete il perché. Questa prima puntata, questa prima intervista avrà come protagonista Maria Elena Delia, che è la portavoce italiana di Global Sumud Flottiglia e del Free Gaza Movement, Global Movement to Gaza. Diciamo che noi alterneremo interviste, approfondimenti, e poi cercheremo, ma pare che sia possibile, anche di proporre dei collegamenti proprio dalle barche, dalle navi, nel corso della traversata. Entriamo subito nel merito con Maria Elena. Ciao Maria Elena, grazie innanzitutto della tua disponibilità.
Ciao a tutti e grazie, grazie a voi per questo spazio, grazie davvero.
È uno spazio, sì, diciamo, doveroso e spero, mi auguro, ma immagino di sì, ecco, diciamo, partiamo un po' da questa, che spazi di visibilità ne stia avendo tanti questo viaggio della Global Summit Flottia, perché ne stiamo sentendo parlare veramente tanto. Questo, partiamo un po' da questo, è un buon segno? Vi aspettavate questa ampiezza di consensi, di spazio di visibilità?
Lo speravamo, ma devo dire che non ci aspettavamo una risposta così importante come quella che abbiamo avuto. Si è proprio creato un volano che insomma sta portando sempre più sostegno da parte, devo dire, della società civile in generale, da parte del mondo della cultura, della musica, insomma del cinema. Abbiamo visto proprio recentemente quello che è successo al Festival di Venezia, che davvero è stato straordinario, no? Quindi lo speravamo, ma di sicuro non ce lo aspettavamo, e questo non solo ci fa un grande piacere, perché non tanto per la nostra iniziativa, ma perché se c'è una cosa che può dare forza ai palestinesi, che già di forza ne hanno tantissima, ma che capiamo dopo quasi 2 anni di quello che stanno vivendo, sarebbe anche, come dire, umano se cominciasse a ogni tanto vacillare. Una delle tante cose che spesso ci chiedono è: raccontate quello che ci succede, non lasciateci soli. Ecco, la risposta che stiamo avendo è la risposta che noi vogliamo che arrivi alla popolazione di Gaza, perché si rendano conto che laddove governi e istituzioni evidentemente rimangono indifferenti, no, nell'ignavia, oppure addirittura sono attivi complici di questo genocidio, però le donne e gli uomini di questo pianeta invece sono al loro fianco, o quantomeno ci provano con i mezzi che hanno.
E entriamo anche un pochino nei dettagli più tecnici per capire come nasce e come è cresciuta questa iniziativa. Quando nasce come idea quella di mettere in mare la Sumud Flottiglia? Qual è lo spunto? Quando nasce? Che tipo di idee avete messo in comune per giungere a questo obiettivo, a questa programmazione?
Allora, la genesi della Global Summit Flottiglia si colloca 4-5 mesi fa, quando la prima volta in cui Israele decise di chiudere e di bloccare i corridoi umanitari istituzionali, quindi bloccando centinaia di camion delle Nazioni Unite al valico di Rafah, e cominciando ad utilizzare la fame come arma di distruzione. Oltretutto ricordo che affamare una popolazione è assolutamente vietato anche dalla Convenzione di Ginevra, ma detto questo, all'epoca molti attivisti che da sempre si spendono per i diritti dei palestinesi, molte associazioni, si riunirono in un grande movimento per creare una grande marcia che potesse partire dal Cairo, quindi dall'Egitto, arrivare a Rafah per creare una pressione internazionale, far sì che si riaprisse il valico e quindi cibo e medicinali potessero rientrare. Questa Global March to Gaza che non riuscì a raggiungere il proprio obiettivo, perché il governo egiziano per vari motivi ci impedì di arrivare al valico, ma ebbe come diciamo, grande risultato quello di essere riuscita a ricreare un grande movimento internazionale, cioè intorno all'idea di questa marcia si raccolsero migliaia di persone provenienti da 80 paesi diversi. Quando ritornammo dal Cairo ci rendemmo conto che è vero che non eravamo riusciti ad arrivare a Rafah, però era anche vero che questo movimento che si era creato era molto prezioso, e ci riunimmo e decidemmo che era giunto il momento di nutrirlo questo movimento, di metterci a un tavolo, di pensare ad un altro progetto. E l'idea fu quella di, come dire, visto che non eravamo riusciti ad arrivare via terra, provare via mare. Naturalmente non era la prima volta che si pensava di arrivare a Gaza via mare. Io ricordo che la prima missione via mare, che tra l'altro riuscì a raggiungere Gaza, è dell'agosto del 2008, quando due barche del Free Gaza Movement, con a bordo anche Vittorio Arrigoni, arrivarono al porto di Gaza. Quindi questa è un'idea che la stessa Freedom Sottile ha portato avanti in tutti questi anni. Ma quello che cambia oggi con la Global Student Flottiglia è la dimensione di questa flotta, perché se finora navigare era una barca, due barche, qualche volta tre, quattro barche, questa volta saranno molte decine di barche con centinaia di persone, donne e uomini provenienti da decine e decine di paesi del mondo, saranno rappresentati a bordo di queste barche quasi tutti i paesi del mondo, chi con delle delegazioni più nutrite, chi magari anche solo con una persona, però ci saranno veramente quasi tutti. L'idea nasce quindi da un'urgenza, che è un'urgenza umanitaria, ma questa iniziativa è un'iniziativa che non vuole solo provare a riaprire un corridoio umanitario portando aiuti e cercando di tenerlo aperto, perché è chiaro che gli aiuti che possono portare anche 50-60 barche non risolveranno il problema della fame a Gaza, ma se questo corridoio si apre una volta, la nostra speranza è quella di poter far passare avanti e indietro tante barche che continuino a portare cibo e che nel frattempo facciano sì che si aprano anche gli altri corridoi. Però questa azione ha anche una valenza politica molto forte, perché noi salperemo per chiedere che questo genocidio finisca, per chiedere che l'assedio della striscia di Gaza, che ricordo non è iniziato il 7 ottobre ma è iniziato nel 2006 ed è un assedio illegale, venga sospeso, venga rotto e debba finire, e chiediamo che l'occupazione illegale della Palestina finisca. Quindi la genesi è una genesi che nasce da un'urgenza umanitaria, ma questa urgenza umanitaria si colloca all'interno di quasi due anni di barbarie perpetrata sulla popolazione di Gaza, barbarie rispetto alla quale diciamo che la maggior parte dei governi del mondo e delle istituzioni non hanno mosso un dito, e quindi noi non ce la siamo più sentita davvero di fronte a un momento storico come questo di fare la parte di coloro che hanno girato la testa dall'altra parte.
Chiaro, quindi diciamo gli obiettivi sono sia di natura prettamente umanitaria con insomma tutti gli aiuti materiali, immaginiamo cibo, medicinali, quello che serve a un popolo allo stremo, oggettivamente, ma anche un obiettivo, cioè creare in qualche modo una massa critica ancora superiore per spingere chi? La comunità internazionale, chi potrebbe essere l'interlocutore del messaggio politico, visto che abbiamo visto, insomma, Israele da questo punto di vista è totalmente disinteressato a quello che, ai commenti che il mondo fa nei suoi confronti, anche perché tutelato sia dagli Stati Uniti ma anche dall'inerzia, non so, dell'Unione Europea, che potrebbe essere un interlocutore che raccoglie il messaggio politico di una iniziativa così forte, decine di barche, centinaia di persone da tutto il mondo in mare, insomma non è una cosa che capita tutti i giorni, ecco.
No, non è una cosa che capita tutti i giorni, e di questo siamo consapevoli, ed è anche il motivo per cui stiamo cercando di valorizzarla il più possibile, insomma, qui ed ora, perché ci rendiamo conto che voglio dire, il momento è assolutamente critico. Ricordiamo anche che voglio dire, Israele ha dichiarato di voler iniziare proprio l'occupazione via terra della striscia di Gaza, e quindi aspettare ancora avrebbe significato forse, ecco, non averla neanche più Gaza sulla diciamo sul mappa mondo. Su chi cerchiamo di fare pressione? Beh, tu hai citato l'Unione Europea, io sono italiana, sono europea, faccio parte di questa di questa unione, e che appunto ha peraltro noi ci aspettavamo che avrebbe quantomeno non rinnovato anche gli accordi economici con Israele, che quantomeno avrebbe pensato a delle sanzioni, no? Come è stato spesso fatto con altri paesi che obiettivamente, come dire, rispetto a quello che sta facendo Israele, insomma, si sono quasi comportati con i guanti di velluto. E invece tutto questo non è avvenuto, ma nonostante non sia ancora avvenuto, noi ci rivolgiamo a loro, noi ci rivolgiamo all'Unione Europea, noi ci rivolgiamo a ciascuno di noi, al proprio governo, ci rivolgiamo alle Nazioni Unite, ci rivolgiamo alle corti internazionali, anche se le corti penali hanno già fatto quello che potevano fare, perché i nostri interlocutori sono i nostri governi, sono i governi che in qualche modo sono stati votati, diciamo, da alcuni di noi in questo caso. E io credo che che l'Unione Europea e i nostri governi dovrebbero ascoltare i propri cittadini, e dovrebbero soprattutto ascoltarli anche in vista del fatto che prima o poi questi cittadini torneranno nelle cabine elettorali. E quando questi cittadini, e sono tanti, perché noi saremo centinaia e centinaia, ma queste centinaia rappresentano su quelle barche altre migliaia e migliaia di persone che per motivi logistici sulle barche non possono salire, ma che idealmente e moralmente sono con noi. E quindi noi ci rivolgiamo a loro, pur sapendo che fino adesso le manifestazioni, le proteste, le richieste, le petizioni non sono servite a niente. Abbiamo pensato che mettere i nostri corpi, le nostre voci, le nostre energie e tutte quelle delle persone che ci supporteranno da terra potesse forse essere un modo forse per ottenere la loro attenzione. Ecco, speriamo che così la loro attenzione, insomma, ci possa essere rivolta.
Anche se, diciamo, finora hanno dato pessima prova di se stessi, parlo dell'Unione Europea e parlo del governo italiano, in quanto appunto io sono anch'io italiano ed europeo, e anche i miei interlocutori sono loro. Fino adesso bisogna dire che il minimo indispensabile, forse neanche il minimo indispensabile. Veniamo un pochino alla logistica, per quello che è possibile raccontare. Immaginiamo che siate ancora molto, diciamo, nella fase quella finale organizzativa, bella tesa. Quali sono le date di partenza, da quali paesi europei partiranno le barche, insomma, come funziona tecnicamente, logisticamente, questo complicato, immaginiamo, progetto dal punto di vista della resa?
Sì, certamente un progetto complesso, è un progetto complesso perché naturalmente implica il coordinamento di tantissime persone, tantissimi gruppi di lavoro, tantissime barche, tantissime competenze, perché insomma le competenze coinvolte in questo progetto sono davvero straordinarie e lo voglio sottolineare. E veniamo, diciamo, alle informazioni proprio quelle importanti. Allora, ci saranno due date, due partenze. La prima data è il 31 agosto. Il 31 agosto avremo una grande partenza da Barcellona, in Spagna, ed una partenza da Genova, quindi in Italia. La partenza di Genova, che vedrà anche mobilitarsi la città il giorno prima e il giorno stesso della partenza, noi stiamo collaborando moltissimo e ringraziamo anche i Music for Peace di Genova che stanno, diciamo, occupandosi in maniera straordinaria anche della raccolta proprio di aiuti, di cibo, di medicinali. Questi aiuti saranno caricati su alcune barche a Genova e il 31, quindi cariche di aiuti per Gaza, cominceranno a viaggiare verso la Sicilia, mentre le barche che partiranno da Barcellona avranno a bordo moltissimi passeggeri, tra cui anche Thiago Avila, Yasmina Carr, Greta Thunberg, tutti i nomi che avrete già sentito anche nelle precedenti missioni della Freedom Flottilla. Ricordo che abbiamo con noi diversi attivisti della Freedom Flottilla e partiranno per andare invece verso le acque tunisine. Il 4 di settembre ci saranno partenze, e cioè la Sicilia, la Tunisia e la Grecia. Quindi avremo due ondate che porteranno tutte queste barche a riunirsi in acque, diciamo, in un meeting point di cui al momento per ragioni di sicurezza, certo. Insomma, non posso parlare. E da quando si riuniranno tutte insieme, parliamo di decine e decine di barche, cominceranno a muoversi appunto compatte in un'unica flotta, tutte insieme, navigando in acque internazionali e muovendosi verso Gaza.
Ok, ovviamente sappiamo tutti quanti che molto probabilmente ci sarà un'intercettazione da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano, nel caso in cui ciò non avvenisse per qualche situazione favorevole. Avete dei contatti a Gaza a cui consegnare il materiale degli aiuti? Insomma, è già prevista, se fosse possibile arrivarci a Gaza, non lo dico per pessimismo ovviamente, Marielena, perché
è realismo, certo, ecco, certo.
Insomma, dei contatti, una sorta di rete logistica pronta a ricevere e intercettare questi aiuti e a distribuire alla popolazione?
Allora, assolutamente sì, noi stiamo analizzando e valutando tutti i possibili scenari che ci possiamo trovare di fronte, quindi un'intercettazione da parte della marina militare israeliana, e questa intercettazione tra l'altro potrebbe essere declinata in vari modi. Noi li stiamo, diciamo, immaginando, provando a immaginarli un po' tutti, ma anche la possibilità che o tutte o parte di queste barche possano raggiungere Gaza. Ricordiamo che a Gaza non esiste più un porto perché è stato distrutto, quindi naturalmente stiamo anche, come dire, analizzando anche questo scenario, e assolutamente sì, siamo naturalmente in contatto anche con diverse organizzazioni, anche non palestinesi, che però sono in questo momento a Gaza, quindi anche organizzazioni umanitarie, che nel caso in cui arrivassimo, cosa che noi naturalmente speriamo, perché altrimenti, come dire, non ci proveremmo nemmeno, ci daranno poi una mano per appunto consegnare questi aiuti. Nel caso in cui noi non dovessimo comunque arrivare a Gaza, perché questa è una domanda che spesso ci viene fatta, ci viene chiesto: ma sapete che quasi certamente sarete intercettati e magari non arriverete a Gaza, perché lo fate lo stesso? E questa è una domanda molto importante, perché la risposta sta proprio in quella valenza politica di questa iniziativa di cui io parlavo prima, e che si affianca naturalmente anche a quella umanitaria, perché il fatto stesso di averla creata questa iniziativa, di essere riusciti a raccogliere intorno a queste partenze migliaia di persone, un supporto davvero straordinario, inimmaginabile per molti di noi che si occupano di Palestina da tanti anni, il fatto stesso di solcare quelle acque e di mandare questo messaggio è per noi comunque parte del risultato che vogliamo ottenere. Logicamente arrivare a Gaza e aprire questo corridoio, sapendo che ci sono bambini che muoiono di fame, neonati che muoiono due ore dopo essere nati perché le madri sono così denutrite da non poterli neanche allattare, medici che a volte sono combattuti tra l'idea di tornare a Gaza per dare una mano, ma ritenerlo inutile, perché a Gaza un medico non può più fare niente, non c'è più niente, non c'è corrente elettrica, non ci sono medicinali. Quindi io ho proprio parlato con diversi dottori che mi dicono: ma io l'ultima volta non sono andato perché non c'è più niente che possiamo fare. E questo lo dicono i medici. Ecco, è chiaro che di fronte a tutto ciò, riuscire a portare medicinali e cibo e creare un precedente, far sì che magari dopo di noi si riesca a portare altre barche, poi magari aprire anche il valico, è chiaro che per noi sarebbe insomma un risultato straordinario. Se questo non dovesse succedere, diciamo che sarà messo ancora una volta in evidenza come Israele scelga consapevolmente di violare il diritto internazionale, perché fermare queste barche significa commettere un atto di pirateria, perché loro non avrebbero alcun motivo legittimo per farlo. Quelle non sono acque israeliane, lo sottolineo perché magari molti all'ascolto non lo sanno, cioè quelle sono acque internazionali, dove se io decido di prendere una barca e scorrazzare per quelle acque lo posso fare, nessuno si può permettere di venirmi a mandare indietro. Ecco, se loro comunque dovessero decidere di farlo, il mondo deve sapere che sta impedendo a delle persone disarmate, dei civili del tutto non violente, pacifiche, di portare del cibo e dei medicinali a una popolazione, come hai detto tu prima, totalmente allo stremo.
Tutto chiarissimo. Avrei altre circa 200 domande da farti, però visto che tra l'altro ti abbiamo un pochino in qualche modo, vediamo se poi tecnicamente riusciremo, ovviamente ti abbiamo un po' estorto la disponibilità a essere comunque anche un po' la voce che racconterà dalle navi, insomma, quello che succederà, perché a noi piacerebbe portare questo racconto ovviamente anche oltre il 4 settembre, il momento in cui le navi vanno in mare, raccontare la traversata, raccontare anche che tipo di emozioni, che tipo di e quindi insomma ecco, tu c'hai prima, insomma, prima dell'intervista hai detto: vabbè, se vi serve una mano potete anche contare su di me, quindi
lo confermo pubblicamente,
quindi sì, la voce di Maria Elena la risentirete. No, volevo chiederti se ci sono di qui, noi nei prossimi giorni faremo anche altre interviste preparatorie storie, sempre a voci che a protagonisti, insomma, che animano questo meraviglioso progetto, ha detto. Insomma, io tra l'altro non avevo capito, lo ammetto, sono onesto, che si trattasse di decine di barche. Io pensavo che fossero sì 10, 15 e già mi sembrava un risultato clamoroso, ma mi hai detto che non stiamo parlando di questi numeri, stiamo parlando di numeri un po' più consistenti.
È così.
È questo già, insomma, già dire questo dice tanto dal mio punto di vista, insomma, di quello che si sta per muovere tra il 31 agosto e il 4 settembre. Volevo chiederti, ci sono degli eventi previsti di qui appunto ai giorni delle partenze, di sensibilizzazione, di presentazione nelle città, insomma, che possiamo rilanciare, che possiamo provare anche a consigliare a chi ci ascolta, magari nelle varie città?
Allora, guarda, assolutamente sì. I gruppi, diciamo, i vari gruppi regionali che appunto afferiscono al Global Movement to Gaza stanno organizzando tantissimi eventi sul territorio, a partire dai due eventi che saranno legati alle due partenze, quindi, come dicevo prima, a Genova il 30 e il 31 agosto, insomma, la città animerà proprio, no, intorno a questa partenza. La stessa cosa accadrà poi in Sicilia, ma ci saranno tantissimi eventi in tantissime città italiane, presidi di concerti, incontri con alcuni di noi o comunque con persone che insieme a noi racconteranno questo progetto. Se vi capita di andare sui nostri canali social, quindi su Instagram ci trovate come Global Movement to Gaza Italia o Global Sumud Flottiglia o Global Movement to Gaza, sulle nostre pagine via via le andremo a pubblicare in modo che possiate appunto sapere dove e quando nei prossimi giorni sul territorio ci saranno appunto degli eventi a supporto delle partenze.
Perfetto, noi ovviamente poi rilanceremo questi contenuti anche sulle piattaforme di Radio Città Aperta per, insomma, aiutare chi è in giro per l'Italia poi a partecipare a questi eventi. Io ti ringrazio tanto, ti ringrazio per aver così per averci aiutato a inaugurare questa serie di trasmissioni di podcast che contribuiranno a raccontare il progetto, ripeto, meraviglioso del Global Sumud Flottiglia, e quindi ci sentiamo presto. Tante grazie.
Grazie a voi perché è uno spazio bellissimo e quindi ci sentiamo assolutamente presto, da terra e anche da mare.